In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La memoria di Maria legata al nome del Carmelo ci fa pensare naturalmente alla Terra Santa. Nei primi tempi della comunità era ancora conveniente andare in nave, era la prima cosa che si vedeva arrivando dal mare, il Carmelo. Preghiamo per il nostro rapporto con la terra del Signore. Oggi però l'intenzione importante in cui celebriamo questa Eucaristia è il ricordo di Angelo Loi, che alcuni di noi conoscono, dei primi tempi della rupe che il Signore ha chiamato a sé. Preghiamo per lui, per la sua anima, che il Signore gli dia una grande felicità. Ha avuto una vita anche difficile e triste. E ricordiamo anche tanti amici qui e molti diversi già di là, tanti amici della comunità della Rupe.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetti 1-14. Appena ci fummo separati da loro, salpammo e per la via diretta giungemmo a Cos, il giorno seguente a Rodi e di qui a Patara. Trovata una nave che faceva la traversata per la Fenicia, vi salimmo e prendemmo il largo. Giunti in vista di Cipro, la lasciammo a sinistra e navigando verso la Siria sbarcammo a Tiro, dove la nave doveva scaricare. Avendo trovato i discepoli, rimanemmo là una settimana ed essi, per impulso dello Spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma quando furono passati quei giorni, uscimmo e ci mettemmo in viaggio, accompagnati da tutti loro, con moglie e figli, fino all'uscita della città. Inginocchiati sulla spiaggia, pregammo, poi ci salutammo a vicenda. Noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro approdammo a Tolemaide. Andammo a salutare i fratelli e restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, giungemmo a Cesarea. Entrati nella casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei sette, restammo presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. Eravamo qui da alcuni giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo, l'uomo al quale appartiene questa cintura, i giudei a Gerusalemme lo legheranno così e lo consegneranno nelle mani dei pagani». All'udire queste cose, noi e quelli del luogo pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose: «Perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere, dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Parola di Dio.
Quindi siamo nel terzo viaggio, naturalmente secondo gli Atti, il racconto degli Atti, il terzo viaggio di Paolo, l'ultima parte del terzo viaggio, che è durato parecchio, l'ultima parte, bisogna avere la cartina e si può seguire il percorso della nave. si viaggiava in modo sicuro solo d'estate. 3 mesi, 4 mesi al massimo erano ritenuti più sicuri, poi invece con più pericolo si poteva viaggiare anche in altri tempi. Qui le tappe che sono nominate, se non sbaglio, sono tutte note a noi: Tolemaide e Acco, e attualmente si chiama Acco, cioè attualmente da molto tempo si chiama Acco. Ecco a voi la parola.
Allora, mi sembra che ho notato che in questo passo, questi versetti, l'accento sia sul profeti, sull'aver profetizzato. Certo, ovviamente qui non si può, penso che non si possa parlare dei profeti intesi come i profeti delle scritture, però comunque Luca li nomina, li abbiamo incontrati, questo Agabo l'abbiamo già incontrato, era quello che aveva annunciato una carestia su Gerusalemme. Comunque questi profeti, di cui anche delle, qui sono giovani, delle donne, probabilmente perché comunque una sottolineatura di Luca che abbiamo visto di portare l'attenzione anche le donne hanno, c'era Lidia che era, sembrava una, insomma, un capo di quella chiesa a Filippi, e qui ci sono comunque anche delle giovani ragazze che sono dette profetesse, che avevano il dono della profezia. Dunque, questa insistenza su profeti penso che vada per rinforzare, credo, l'ultimo versetto del brano, il 14, sia fatta la volontà del Signore, perché queste profezie che sono poi avvertimenti che vengono dati da questi fratelli e discepoli, sono avvertimenti che Paolo prende in preparazione, credo, di quello che sarà. Non è per evitare, perché c'è dentro di lui, c'è comunque questo senso, lui questo senso forte che lui deve compiere. Questo è un ultimo tratto di quella allora profezia di Anania, che lui avrebbe dovuto andare fuori Gerusalemme, verso le terre, le nazioni pagane, e patire come lui. Quindi penso che questo, mi sembra, insomma, di notare questo aspetto. Poi non so bene cosa rappresenta, no, ho capito, certo, la simbologia di Agabo che si lega, ho capito cosa significa, però non so se dietro c'è qualcos'altro. Lui, come se inscenasse quello che sarà poi il futuro di Paolo. Una cosa che volevo notare è che sicuramente un'altra cosa, Paolo a questo punto, ho notato i vari ci trattenemmo, ci fermammo, eccetera, ci rimanemmo un giorno, rimanemmo 7 giorni. Qui Paolo evidentemente già più vicino a Gerusalemme si ferma, insomma prende il suo tempo di fermarsi, ma dove? In luoghi che sono Tiro,
Tiro e poi c'è Tolemaide.
Sì, Tiro e Tolemaide. Che
poi
sono
c'è
però,
Cesarea.
Sì, ma Cesarea c'era Filippo, che probabilmente aveva predicato. Quello che volevo dire è che Tiro e Tolemaide probabilmente sono città, queste cittadine che sono state toccate nella predicazione, intendo, da quegli ebrei che erano convertiti, che erano fuggiti dopo il martirio di Stefano.
Dagli ellenisti, cosiddetti ellenisti.
Sì, gli ellenisti, esatto, gli ellenisti della dispersione, ecco.
Sì.
E poi chiudo con un'ultima cosa. Ho notato questo inginocchiato, perché sono poi vicini. Inginocchiato, sì, lo abbiamo visto quando si salutarono a Efeso. Inginocchiato, sì, al capitolo 20, versetto 36. Si inginocchiarono, quindi probabilmente è un rito. E poi si inginocchiarono qui sulla spiaggia. È una immagine molto bella, la spiaggia di Tiro. Un'immagine molto bella, con moglie e figli. Ecco, questo che sono tutti questi discepoli, fratelli, queste piccole chiese che si sono formate, tutti insieme inginocchiati, come in un rito, insomma, un rito inginocchiarsi. È una cosa che non abbiamo incontrato, insomma, non mi sembra di ricordare questo inginocchiarsi nella ritualità, però inginocchiati, insomma, è molto bella l'immagine.
Io dico una cosa che mi sembra abbastanza ovvia, cioè mi sembra che in filigrana qui si possano ritrovare molti punti della passione del Signore, non solo della passione ma anche un po' in precedenza, quando appunto, ad esempio, Paolo dice, Paolo non si lascia persuadere e continua il suo viaggio verso Gerusalemme, a me è venuto in mente quando il Signore indurì il suo volto per salire a Gerusalemme, e poi moltissimi punti, versetto 11 dice: sarà legato così dai giudei a Gerusalemme e quindi verrà consegnato nelle mani dei pagani, no? Che è proprio identico. Anche cose minori, il primo versetto dice: separati da loro, appena ci fummo separati da loro, di fatto è quel verbo che è usato nel Getsemani quando dice che Gesù fu strappato da loro e poi cominciò a pregare, e qui ha la stessa violenza in qualche modo, cioè proprio questi si strappano via, ecco, da questa comunità E quindi niente, per dire che ci sono, e ce ne sono anche degli altri, forse anche più grossi, ma adesso vabbè. Per dire che appunto mi sembra voluto, ecco, in Luca questi richiami così continui e così puntuali alla passione del Signore, per dire appunto che Paolo è un discepolo fedele, ecco, alla fine, e segue fedelmente il suo Signore in questo ultimo tratto della sua vita. Qui mi sembra che ci sia un'altra connotazione, però più ecclesiale, cioè è molto accompagnato, è molto accolto e accompagnato dalle chiese, tanto che appunto al versetto 14 sono i discepoli, cioè che dicono: sia fatta la volontà del Signore, cioè c'è un'accettazione di fondo, ecco, e forse appunto questo è un po' così, un elemento un po' nuovo. Forse appunto c'è ormai tutta una chiesa che accompagna, ecco, e che porta questi personaggi, così appunto come Paolo, verso il tratto finale, verso una conformazione piena al Signore.
Io faccio un'osservazione molto piccola, proseguendo, diciamo, questi già interventi, che guardavano appunto il movimento complessivo e l'accompagnamento e anche questa tensione, anch'io sentivo verso la frase che chiude la pericope di oggi, aggiungevo questo aspetto del nome che c'è nel penultimo versetto, versetto 13, sono pronto non soltanto a essere legato ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Questo nome che all'inizio degli Atti era stato così tante volte richiamato come il nome pieno di potenza, il nome che invocato con fede faceva i miracoli, adesso diventa il punto anche per cui si va a morire e per il quale si è disposti, e anche appunto si sente una necessità, pur di fronte a un grande travaglio. Mi pareva molto forte e anche da prendere in termini reali questa obiezione di Paolo: perché fate così? Il pianto mi spezza il cuore, cioè è accompagnato dalle comunità, ma è anche una grandissima lacerazione questo cammino che lui vuole fare, che E quindi questo nome del Signore è anche qualche cosa che per il quale tanti affetti santi, tanti legami dolci, segnati da giorni e notti di vita comune, di esortazioni, cedono il posto, prevale il nome, le necessità che questo nome porta rispetto al legame umano.
È noto che questi capitoli sono caratterizzati, cioè il filo conduttore sembra essere quello espresso al capitolo 20, versetti 22-23. Ora, vinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Abbiamo visto ieri, avvinto dallo Spirito potrebbe essere anche un voto legato dallo Spirito. Questo versetto è anche quello che Paolo dice rispondendo ai fratelli di Cesarea che vogliono dissuaderlo ad andare a Gerusalemme. Queste due cose illuminano anche il versetto 4 del capitolo 21, che dice: essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non andare a Gerusalemme. Se no, allora lo Spirito che dice di andare o di non andare? Evidentemente loro hanno...
C'è lo Spirito contro lo Spirito.
Lo Spirito contro lo Spirito. Ma io penso che qui la nota della Bibbia di Gerusalemme abbia ragione. Cioè, loro nello Spirito prevedono le tribolazioni e per loro invece, da parte loro, vogliono impedire a Paolo, visto che lo attendono tribolazioni, non andarci. Mi sembra la cosa più logica, se no non è che lo Spirito, se no uno come si muove contro lo Spirito. Sarebbe interessante che in ogni città trova persone che gli dicono, mosse dallo Spirito, cose contraddittorie. Non è possibile. Quindi evidentemente hanno la percezione, come gli altri profeti, che Paolo subirà persecuzione e vogliono dissuaderlo. È la cosa più ovvia. E mi fa impressione una cosa, che questo non fermarsi davanti alla previsione di martirio, non è stato così fino adesso Paolo perseguitato fuggiva dalle città dove era perseguitato, o se ne allontanava o era fatto allontanare. Qui invece e lui ci va, forse perché ha fatto un voto, forse anche perché sa che perché il Signore gliel'ha predetto quanto avrebbe sofferto per il suo nome, ma anche perché forse io trovo un parallelo in Sant'Ignazio, che è quasi contemporaneo, che ha parole simili verso coloro che vogliono impedirgli il viaggio a Roma. Sa che il discepolato vero finisce lì. Io sono pronto, cioè che a un certo punto uno deve anche fondere il sangue per il nome. E forse c'è stato anche un itinerario spirituale nella comprensione di questo, perché dalle prime lettere si capisce che chi si attendeva alla venuta del Signore forse non si figurava di dover arrivare a morire per il nome, mentre qui c'è come anche in alcune delle ultime lettere, c'è la percezione che il sangue deve essere versato in libagione. L'ultima cosa che volevo dire, molto breve, l'espressione verrà consegnato nelle mani dei pagani, e qui tradotto, come già ha sottolineato Anita, sembra essere, così mi è venuta l'idea i giorni scorsi che stavamo facendo il Salmo 105-106 con Giovanni Paolo, e mi è venuto da pensare che sia diventata un'espressione tecnica essere consegnato alle genti, che Salmo 105-106 al versetto 41 Dice, li diede in balia dei popoli, viene tradotto, li consegnò alle genti, sarebbe li consegnò traditi teos in manus gentibus, ed è la stessa espressione che si usa per Gesù e che si usa anche qui, essere consegnati alle genti è una forma di persecuzione che probabilmente è diventata una formula tecnica che si ripete nei Vangeli ed è detta anche qui.
È la disgrazia, il disonore più grande che ci possa
sicuro,
essere.
Sicuro, questo è vero, ma come
il
formula...
Il re di Israele in mano ai gentili.
Sì, ma come formula può essere che sia diventata...
Sì, c'è in Luca, vabbè, è giusto, capitolo 18, della predizione. Sul punto che qui mi pare centrale, cioè sulle profezie, tanto è un fenomeno, almeno io penso per me, che segna uno degli aspetti che mostra l'enorme distanza e differenza fra il mondo antico e noi, e anche le chiese, la spiritualità, la religiosità di allora e noi. Questo è un fenomeno diffusissimo nel mondo greco-romano. Qui siamo nel mondo giudaico, è un fenomeno molto importante quello dei profeti, erano persone specializzate. Lo troviamo anche nelle lettere di Paolo, non è detto che tutti, forse che sono tutti profeti, dice Paolo. Quindi ci vuole un'indagine, è stata fatta anche, forse non abbastanza, ci sono degli studi un po' vecchiotti ma importanti. Comunque è un fenomeno molto importante questo della profezia. Si alza uno e dice in nome del Signore, lo Spirito Santo dice così. E nelle comunità c'erano, vediamo anche negli Atti, anche solo il capitolo 13, quando si comincia poi a parlare delle missioni di Paolo, si dice che ad Antiochia, nella chiesa di Antiochia, c'erano profeti e maestri. Anche nelle lettere di Paolo troviamo come primi tre profeti e maestri, apostoli, profeti e maestri, che sono, diciamo, la direzione delle comunità, a quanto pare. Ecco, paoline, profeti e maestri, apostoli, profeti e maestri. I profeti sono persone specializzate nell'interpretare la volontà di Dio, possono avere un'ispirazione, e questo è una cosa che noi non abbiamo, non abbiamo, ed è molto lontana dal nostro, con tutte le questioni che si ponevano, ma la Didache ce ne parla, tutti i testi. Nel protocristianesimo, diciamo così, in modo un po' improprio, c'è una grande diffusione di questo fenomeno. E gli Atti, come vediamo, è una cosa molto seria, perché è tutto attribuito allo Spirito Santo. E sul problema che sottolineava Sara, mi sembra molto interessante, no? Il versetto 4, ma non è solo il versetto 4. Rimane il punto di distinzione, cioè è vero che il versetto 4 può essere probabilmente interpretato nel senso che non vuol dire lo Spirito Santo diceva di non andare a Gerusalemme, ma lo Spirito Santo prevedeva, cioè i profeti prevedevano sofferenze, e quindi però questa distinzione rimane. Cioè i profeti stessi interpretavano questa ispirazione, ne deducevano il fatto che Paolo non dovesse andare a Gerusalemme, perché una cosa è l'ispirazione e il pronunciamento di una profezia che dice guarda che a Gerusalemme avrai sofferenze, e un'altra cosa è cosa ne deduciamo da questo. Loro ne deducevano che non doveva andarci. E con un'espressione un po' sintetica, ecco, che sembra mettere lo Spirito Santo contro lo Spirito Santo, no? Però l'abbiamo anche al versetto 12, no? Al versetto 11 c'è di nuovo Agapo che fa una profezia abbastanza circostanziata. Non succede esattamente che Paolo non muore a Gerusalemme, anche se lui dice che è disposto. però si parla appunto che sarà legato, insomma sarà arrestato, andrà in mano ai gentili. Effettivamente Paolo poi avviene così, ecco, più o meno è abbastanza, però poi il versetto 12, le persone che ascoltano questo ne deducono che allora non deve andarci. È Paolo che è convinto che questa è la volontà del Signore. E non è spiegato abbastanza. È convinto sulla base, probabilmente doveva portare la colletta, è convinto che questa è la, legato dallo Spirito, dice lui, come è stato citato nel capitolo 20, è convinto che deve andare a Gerusalemme, che ha un compito a Gerusalemme, e che queste profezie vanno interpretate non come il segnale dello Spirito di non andare. Comunque, insomma, mi sembra molto, a me mi pone anche, insomma, alcuni punti interrogativi, certamente penso presentato come esempio Paolo alla fine, soprattutto nella sua dichiarazione della disposizione anche a morire. È utile comunque tenere conto di quello che Paolo stesso dice e che è stato appena citato al capitolo 20, al versetto 22. Cioè, mentre dice che sa che deve andare a Gerusalemme, legato dallo Spirito, dice che non sa quello che gli accadrà. Sa soltanto che non sa che saranno sofferenze. Paolo non sa quello che gli accadrà. Difatti, non avverrà così. Come Paolo aveva già espresso l'idea di andare a Roma, era una cosa sua quella. Non si dice che gliel'ha detto il Signore di andare a Roma. E a Roma ci arriverà, ma non sa come. La sua intenzione è di andare a Roma dopo, e invece viene bloccato naturalmente. Ecco, qui esprime addirittura la possibilità di non arrivarci mai a Roma. Sono disponibile anche a morire a Gerusalemme. Diciamo insieme, ascoltaci Signore, pregando per le chiese del Signore Gesù nel mondo e per la loro testimonianza, preghiamo, per Israele, per il popolo ebraico in tutto il mondo, preghiamo, per la Terra Santa, per tutti i suoi abitanti, per la pace, per la nostra presenza là, preghiamo. Preghiamo per Angelo Loi, per la sua anima, che il Signore la accolga nella pace e nella felicità, preghiamo. Per tutti quelli, tutti i suoi amici, i nostri amici della Rupe, che sono andati presso Dio, preghiamo.
Maria e Mariangela, che hanno fatto la professione in questo giorno, ricordiamo per la loro vita in Calabria, tutte le sorelle insieme con loro, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi era anche il compleanno della Liliana, la ricordiamo insieme a Agata, insieme a tutti i loro cari, perché possono vivere nella beatitudine col Signore. Preghiamo. Preghiamo anche per tutti i Carmeli e per tutte le persone, soprattutto al sud, che sono molto devote alla Madonna del Carmine, portano i nomi di Carmelina, Carmine, Carmela, perché la Vergine conceda loro tutte le grazie che sperano da lei. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare anche per tutte le popolazioni ancora sotto questo incubo del virus, soprattutto nel sud del mondo, e anche per tutti quelli che nei paesi più poveri sono affetti da malattie in sé curabili, invece appunto non sono curati. Preghiamo.
Sempre secondo le parole del Vangelo, per il rapporto con i poveri, per il rapporto personale, il rapporto comunitario, il rapporto delle nostre nazioni, del modello di sviluppo, che anche a questo livello ci si possa piegare verso i poveri, ascoltare, soccorrerli, un mondo più giusto. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere, le nostre intenzioni. Ricordati tu di coloro che noi dimentichiamo, per Cristo nostro Signore.
Amen.